Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
E vogliamo cominciare con una buona notizia stamattina dalla Germania. Grande successo dei Verdi nelle elezioni del Baden-Württemberg e Renania-Palatinato. Per esempio la Stampa. Il tonfo della Merkel è il titolo. Alle elezioni regionali la cancelliera perde il Baden dopo 58 anni di governo e volano i Verdi. Dunque le forze di governo dopo 58 anni hanno perso il controllo del Baden-Württemberg, dove la CDU ha ottenuto soltanto il 39%. Il successo, grande affermazione per i Verdi, arrivati ben al 24,1%, che potrebbero formare un'alleanza di governo con i socialdemocratici al 23,2%. Mentre i liberali del ministro degli esteri Guido Westerwelle hanno a malapena superato la soglia di sbarramento del 5%. Poi all'interno della Stampa c'è una foto che sembra una speranza per il futuro, sicuramente per il futuro della Germania, speriamo per l'Europa, dubitiamo per l'Italia. Comunque è la foto scattata nella sede dei Verdi, che esultano. Bene, tutti quelli che compaiono in questa foto avranno una media di 17 anni. Il più anziano sembra un ventenne. E insomma, giovanissimi questi Verdi che esultano. Beh, probabilmente sono diciottenni perché avranno votato, ma fra di loro ci sono anche ragazzini molto più giovani. Beh, insomma, speriamo che il futuro sia loro. E leggo qua e là nell'articolo: in serata è arrivata la certezza del primo governo regionale in Germania guidato dai Verdi e con la SPD come junior partner. Insieme i due partiti hanno 71 seggi, uno in più della maggioranza assoluta in Parlamento e 4 in più di CDU e FDP. Le regionali si sono risolte in un referendum sul nucleare, questo è l'aspetto più importante. Secondo un'analisi della TV pubblica ARD, insomma, per il 45% degli elettori il tema decisivo è stata la politica energetica e ambientale. Il governatore uscente della CDU, Stefan Mappus, è uno dei più convinti sostenitori dell'atomo in Germania ed è stato costretto negli ultimi giorni a una retromarcia poco credibile. Bene, la storia lo ha cacciato via, almeno dal Baden-Württemberg. E sì, insomma, il nucleare è stato decisivo per quel che riguarda la Germania. Intanto arrivano notizie sempre più allarmanti, che comunque arrivano in sordina, nel senso che grazie alla guerra in Libia il nucleare, anzi le radiazioni, la contaminazione da radiazioni è praticamente sparito quasi dai telegiornali, e anche nei giornali bisogna andarla a cercare all'interno, nonostante che ormai siamo molto vicini alla fusione del nocciolo di un altro reattore, il 2. La solita confusione di dati, ovviamente. C'è solo un fatto certo, che se, come hanno detto in questi giorni, è stato rilevato cesio 131 nell'aria e nell'acqua, beh, vuol dire che almeno una parziale fusione di un nocciolo da qualche parte è avvenuta, altrimenti da dove è uscito il cesio 131? E poi anche sulla presenza del plutonio forse ci dovrebbero spiegare qualcosa, ma questi signori di Fukushima continuano a sparare dati, chiedono scusa ogni volta, ogni giorno dopo chiedono scusa dicendo che i dati precedenti o erano troppo esagerati o non si sa, comunque c'è stata confusione sui campioni prelevati. Allontanati gli operai che lavoravano sulla perdita d'acqua del reattore numero 2, che è quello che adesso è più a rischio, però vedete che si alternano, una volta il 3, una volta l'1. Sulla Stampa, già che ce l'ho aperta qui davanti, c'è anche una notizia, un reportage molto curioso sul disastro in corso, che si riferisce però più al terremoto e allo tsunami che alle fusioni di noccioli. Cioè la mafia, la Yakuza, la famigerata Yakuza giapponese in prima fila nella ricostruzione a nord, così tanto per consolarci noi italiani, anche là funziona che la mafia si è già messa in moto. La Yakuza ha mandato ben 70 camion di aiuti per ringraziarsi le forze dell'ordine e gli scatoloni vengono lasciati in strada perché così la gente possa servirsi senza sentirsi in debito. Ma come sono delicati i mafiosi giapponesi. Diciamo che da noi sono un po' più rozzi, però insomma. Codice d'onore, l'altra faccia dei gangster, l'apparente senso del dovere e della giustizia. Ma generosità interessata, questo governo ha cercato di ridurre gli spazi criminali nei contratti pubblici. Ecco. Dunque, detto ciò, insomma, sono sempre immagini tragiche, strazianti, quelle che abbiamo visto in tutti questi giorni, sia per lo tsunami, insomma il terremoto in sé, i successivi terremoti, sia per quei 50 eroi, li chiamano, ma insomma si alternano, sono anche un po' di più. C'è solo un'immagine che personalmente mi ha profondamente indignato, mi ha fatto proprio infuriare, insomma, ma che era un'immagine truffa, cioè proprio un'immagine costruita per i babbei e che il governo giapponese ha mandato in giro tutte le agenzie in modo che tutti i telegiornali le trasmettessero e puntualmente tutti i nostri telegiornali l'hanno trasmessa, l'immagine così commovente del cucciolo di delfino liberato, salvato, un cucciolo di delfino. Dunque, a parte che se fosse vero, tanto quel delfino lì, appena rinfilato in acqua, è morto di radiazioni. Ma serviva forse a farsi dimenticare che i giapponesi sono i principali, forse gli unici consumatori di carne di delfino, ne ammazzano a migliaia, decine di migliaia tutti gli anni, se li mangiano. E tra l'altro, insomma, il film documentario The Cove, cioè L'insenatura, che vi invito a vedere se non l'avete visto, parla proprio di questo e anche di un'indagine fatta sulla presenza di mercurio e altre nequizie nel sangue dei bambini, perché questi scellerati poi la carne di delfino la introducono nelle diete delle mense scolastiche e vabbè, insomma, a loro piacerà mangiarseli i delfini, però i delfini sono pieni di, essendo verso il termine della catena alimentare, anzi loro sono l'ultima, insomma, accumulano tutto quello che gli altri pesci strada facendo hanno accumulato, tra cui il mercurio. Vabbè, ma comunque, chiusa parentesi, quell'immagine era veramente una truffa. Vado a leggere dall'Unità, a proposito di nucleare, Silvia Ballestra, noi razionali e antiatomo. Avere paura del nucleare, viste le notizie che arrivano dal Giappone, è una reazione non solo giustificata, ma doverosa. La paura è un allarme che segnala il pericolo e aiuta a evitarlo. Eppure questa sacrosanta, sana e vitalissima paura è stata subito archiviata e sbertucciata e anche irrisa sotto la voce emotività. Insomma, ci hanno spiegato nuclearisti vari, scienziati della lobby atomica e altri razionalissimi esperti, siamo emotivi, non possiamo capire, non abbiamo la mente lucida, ma inquinata dalle emozioni. Poveri noi, e beati loro invece, anche se con tutta quella scienza e incrollabile fiducia nel progresso nucleare, non ci sanno ancora spiegare dove mettere le scorie, come fare centrali sicure, come affrontare, non dico disastri di livello 5 o 6 o 7, ma nemmeno piccoli incidenti. L'accusa di emotività in materia nucleare rasenta l'assurdo se si pensa alla posizione della Merkel. Ammetterete che dire emotivo come un tedesco sembra una battuta. Con la sua moratoria di un anno, il governo italiano punta a far passare l'ondata emotiva, con l'obiettivo di boicottare il referendum, una truffa. Il tutto avviene, paradosso italiano, mentre altre emotività prendono la scena. Lo sbarco di alcune migliaia di profughi che diventa invasione. O il timore che arrivano qui dei poligami, si è letto anche questo. Tutte le emotività più bislacche, ridicole e pericolose sono ammesse, ma sul nucleare no, serve razionalità. E qui sta il punto. Aver paura del nucleare sarà anche emotivo. Dire no alle centrali, invece, è molto più razionale che accettarle senza saperle controllare, balbettando sulle scorie e negando i pericoli anche quando esplodono, evidenti a tutti. E l'Unità dedica anche uno speciale sull'energia, un'altra energia possibile, rinnovabile, pulita, e ovviamente dentro si parla molto di Germania, che entro pochi decenni avrà raggiunto ben l'80% del fabbisogno energetico grazie ad energie rinnovabili, quindi sole e vento. E non è che ne abbiano tanto di sole, ma questo l'abbiamo detto tante volte. Dunque, Repubblica, sempre a riguardo, l'ennesimo esperto, vanno a intervistare uno del CNR che non ci rassicura affatto. Ora il rischio Chernobyl è più vicino, senza interventi il reattore può esplodere. Sì, però gli interventi sono pressoché impossibili. Certo, ormai questi cosiddetti eroi sono dei kamikaze, sanno che moriranno tutti. Qui leggo a un certo punto: a questi livelli, in poche ore di permanenza all'interno della centrale, si raggiunge la dose letale che chiamiamo 50-60, perché il 50% delle persone esposte muore entro 60 giorni. Per i danni al midollo osseo si perde la capacità di produrre globuli rossi e globuli bianchi. Quindi, insomma, con chi li rimpiazzeranno? Troveranno altri volontari? Più avanti, dice Roberto Moccaldi del CNR, per poter dare un giudizio su quello che succede in una zona più ampia occorrono altri dati. Bisogna capire quanti radionuclidi sono entrati nella catena alimentare e quanti degli alimenti contaminati sono stati effettivamente consumati. Comunque, nella pagina il titolo è Nuova fuga radioattiva Fukushima, valori 100.000 volte oltre i limiti. Insomma, però vedere anche quei cosiddetti tecnici operai, insomma, quando, cioè sempre nelle immagini televisive, quando si apprestano ad entrare nella centrale di turno, insomma nel reattore di turno che minaccia di esplodere, e vedere che si coprono tutti quanti facendo una sorta di sgangherata testuggine con dei teloni di plastica, per più che altro evitare la caduta diretta dell'acqua che sparano da fuori i pompieri, esattamente come si faceva nel 1800, cioè praticamente pompano acqua come più di un secolo fa. Però ecco il dettaglio agghiacciante: vedere che quegli uomini hanno ai piedi delle buste di plastica legate con il nastro adesivo. Questo è il paese primo al mondo per tecnologia. E quelle immagini lì le abbiamo viste mille volte, per cui insomma così li mandano là dentro. La Libia, sì, ha scacciato la radioattività, se ne parla un sacco. Certo, poi volendo si trovano cose in televisione come a Rai News 24 che insomma non hanno certo spento gli obiettivi e i microfoni sul nucleare. Per esempio, uno speciale di Rai News 24 proprio pochi giorni fa ci ricordava qualcosa di cui non capisco perché non si parli assolutamente in questi giorni, sarebbe il caso di parlarne, cioè le centinaia di possibili Chernobyl o Fukushima che girano per i mari, e cioè sommergibili a propulsione nucleare, e tutte le navi militari a propulsione nucleare. Ce ne sono a decine davanti alle coste della Libia, nel Golfo della Sirte. Insomma, il Mediterraneo è ancora più infestato di prima grazie a questa guerra, e ognuna di quelle navi, se avesse un incidente, farebbe appunto come Fukushima in mezzo al Mediterraneo. Però, stanno lì, nessuno dice niente. Speriamo che Gheddafi non abbia più i mezzi per reagire, che non abbia più nessun missile, perché se uno solo dovesse colpire una nave a propulsione nucleare, bene, accadrà quello che già sappiamo vedendo tutti i giorni cosa accade a Fukushima. Comunque, giustamente però stamattina la questione viene legata a quella dei profughi, cioè guerra e profughi. Da dove cominciamo? Le prime pagine, italiano subito, la foto sull'unità del bimbo nato addirittura prima ancora di sbarcare. Il resto del Carlino, sempre con una foto del bimbo con sua mamma, titola Lampedusa, l'inferno e la speranza. Il Corriere della Sera, immigrati, rimpatri forzosi. Questo è un virgolettato di Maroni. Comunque si parla anche della San Marco, che ogni tanto ne prende qualche centinaio, ma insomma, visto che questo governo insomma ha avuto anche toni accesi contro la Francia dicendo a loro il petrolio, a noi i profughi, insomma la San Marco gli fa fare un po' di strada in più, carica qualche migliaio di profughi tunisini soprattutto e li sbarca a Saint-Tropez, no? Per carità, voglio dire, non sarebbe assolutamente una cosa provocatoria, c'è un po' di loro anche sulla Costa Azzurra. I francesi poi hanno dimostrato con Sarkozy di avere un'estrema sensibilità nei confronti dei mali del mondo, insomma, sono preoccupatissimi per la sorte dei civili nell'Africa del Nord, per cui un uomo sensibile come Sarkozy dovrebbe accoglierli, un uomo dall'animo così delicato, insomma di una tale tenerezza Sarkozy da aver conquistato il cuore della leggiadra Carla Bruni. E insomma lui non ci dormiva più la notte, ha dovuto farlo questo intervento perché proprio aveva perso il sonno, preoccupatissimo per i civili libici. Insomma, anche proprio in generale per le sofferenze dell'umanità che gli stanno così a cuore, chi lo conosce lo sa, insomma, e anche nell'intimità lui pensa incessantemente ai diritti umani e alla fame nel mondo, e così in un'atmosfera pervasa di malinconia lei suona la chitarra e lui la tromba. Ma passiamo a cose serie, perché purtroppo c'è assolutamente nulla da ridere, e quindi leggerei Caracciolo su Repubblica. Interventismo all'italiana. La Libia rivela l'Italia, inizia così l'articolo di Lucio Caracciolo. La Libia rivela l'Italia e gli italiani. Riflessi nello specchio libico, periodicamente riscopriamo alcuni caratteri che ci rendono riconoscibili a noi stessi e al mondo. Purtroppo non i migliori. La prima volta fu 100 anni fa, quando la maiuscola grande proletaria volse alla conquista di Tripolitania e Cirenaica. Poi proseguo all'interno, ne leggerò alcuni brani. Fu un esperimento coloniale lungo 30 anni. L'Italia del sacro cinquantenario, ancor più quella del Duce, si pensava portatrice di civiltà in un paese di barbari indolenti e fraudolenti. Andammo per inventarci un impero proprio mentre si avvicinava il crollo dei grandi imperi europei, al cui rango pretendevamo di elevarci. Non sapevamo quasi nulla delle terre e delle genti da redimere, solo che ci erano inferiori. Sicché quando i libici, in specie le tribù della Cirenaica, si ribellarono al padrone, ne sterminammo a man salva alcune decine di migliaia almeno, e ancor più ne deportammo in perfetto stile razzista. Poi più avanti, oggi l'Italia del centocinquantenario riscopre se stessa intervenendo in Libia nella guerra umanitaria fermissimamente voluta da Sarkozy per ragioni di prestigio, di influenza, ma soprattutto per restare all'Eliseo. Infatti interveniamo all'italiana, malvolentieri, senza impegnarci a fondo, né credere in quel poco che diciamo, nella certezza di contribuire a minare i nostri interessi economici e di sicurezza e di non poter fare altrimenti. Non sappiamo come la guerra in Libia andrà a finire, sappiamo però che l'avremo comunque persa. E con essa la faccia, come è giusto che sia per chi in ogni crisi corre ad attendarsi fra due sedie. Peggio, nella guerra di Libia riaffiora la vena razzista che pensavamo di aver sepolto con il fascismo. Il trattamento che riserviamo ai migranti, circa 18.000 da gennaio a oggi, fortunosamente sbarcati in Italia in questi mesi di crisi arabe, a ripetizione non è degno della nostra storia, pur con tanta partecipazione celebrata nella festa del 17 marzo. A forza di disputare sul loro status giuridico, profughi, clandestini o quant'altro, tendiamo a dimenticare che sono persone. Un paese di 60 milioni di anime, in maggioranza più che benestanti, dimentica le sue antiche tradizioni civili e si lascia agitare dalla fobia dell'invasione. Questa sarebbe l'Italia unita di cui abbiamo appena festeggiato i primi 150 anni? Non vogliamo capire che intorno a noi il mondo corre e non aspetta chi sta fermo, abbarbicato alla cultura della rendita, nella voluta ignoranza di quanto accade oltre le nostre frontiere. Abbiamo salutato con notevole freddezza le rivoluzioni tuttora incompiute di Tunisia ed Egitto, inizialmente simpatizzando, ma non troppo. Con i giovani e con i nuovi attori che vorrebbero finalmente aprire la sponda sud del Mediterraneo a orizzonti di libertà e di giustizia. L'umore è rapidamente cambiato. Sono bastati gli sbarchi a Lampedusa di alcune migliaia di persone per rivelare il retropensiero non solo leghista. Aridate cerpuzzone. Qualcuno riporti Ben Ali a Tunisi e Mubarak al Cairo. E se Gheddafi non ce la fa, provvediamo a sostituirlo con un altro dittatore disposto a bloccare con qualsiasi mezzo, certo non gratuitamente, l'invasione incombente di pezzenti e postulanti. Non siamo ancora alla difesa della razza, ma non è mai troppo presto per difenderci da analoghi orrori di cui potremmo incolpare soltanto noi stessi. E così Lucio Caracciolo sulle pagine di Repubblica. Dunque, per Il resto dagli esteri, la Siria più che ribollire comincia a esplodere. Non c'è una conta precisa di morti, ma sicuramente superano il centinaio. Il Corriere della Sera, per esempio, scrive sulla Siria che Assad prova a resistere, promette riforme, poi all'interno viene intervistato l'esperto israeliano, questi l'hanno trovato in Israele un esperto, è Moshe Maoz, che dice: l'Occidente sta a guardare perché dietro Damasco c'è l'ombra lunga dell'Iran. E c'è anche un pallino con la foto di Tremonti che ieri ha detto: in Siria non c'è il petrolio, ho come l'impressione che la voglia di intervento sia minore. Ha fatto lo spiritoso, ma ha detto insomma la scoperta dell'acqua calda. E insomma l'esperto Moshe Maoz conclude così: sono rivoluzioni che accomuniamo ma molto diverse, nascono tutte da fattori come la situazione economica e la corruzione dei governi, di paese in paese però cambiano, altrimenti non si spiegherebbe perché al Cairo c'è adesso una dirigenza militare sostenuta dal popolo, assai vicina alla dinastia alawita, minoranza contestata dal popolo che comanda a Damasco. Bisogna guardare il cambiamento con le differenze dovute. La Siria, lo scontro fra società laica e religiosa sarà più importante che altrove in Siria, e più che altrove sarà difficile capire con chi stare. Beh, invece in Libia subito sembra che abbiano capito con chi stare. Ma già che siamo agli esteri, così, tanto per parlare di un paese di cui i nostri giornali non parlano, l'Honduras, a proposito di interventi umanitari. In Honduras hanno fatto un colpo di Stato, con buona pace della democrazia, e c'era già Obama, ma Obama quel giorno era distratto, insomma, oppure la sua lobby militare comanda molto più di lui. Fatto sta che il legittimo presidente Zelaya lo hanno sbattuto fuori. Ora Zelaya ha rilasciato una lunga intervista alla Jornada di Città del Messico, in cui rivela molti dettagli di quel colpo di Stato. Dice che era stato deciso dall'oligarchia che ha appunto armato i militari, convinto i militari a fare il colpo di Stato, che avevano deciso di ucciderlo, di farlo ammazzare. Poi alcuni vertici militari, alcuni generali hanno detto no, insomma non lo ammazziamo, e allora non si capisce bene se questo ordine di non ucciderlo sia arrivato dagli Stati Uniti, perché Zelaya è convinto, lo ribadisce in questa intervista, che dice che insomma gli Stati Uniti hanno avuto un ruolo predominante nel decidere questo colpo di Stato. Allora uno dice: ma come, gli Stati Uniti che adesso sono governati da Obama? Dice: vabbè, ma non è che Obama comandi granché. Dice: il principale sospetto di un crimine è quello che beneficia di tale crimine, e dal colpo di Stato in Honduras, dice appunto il presidente, ormai ex presidente, liberamente eletto Zelaya, dice: in Honduras i maggiori beneficiati sono stati le multinazionali statunitensi e il Comando Sud. Il Comando Sud è la più grande base militare, ce l'ha in Honduras, e quindi il Comando Sud statunitense era molto interessato a riprendere il controllo di questa che è sempre stata la Repubblica delle Banane. Infatti è proprio in Honduras che è nato il modo di dire Repubblica delle Banane, perché praticamente è un paese che era stato dominato dalla United Fruit, che oggi si fa chiamare Chiquita, ricordatevelo quando comprate le banane. Comunque, non demorde Zelaya e dice che ci riproverà a candidarsi a future elezioni, insomma, finché non lo ammazzano lui tenterà di riportare la democrazia in Honduras. Intanto, un po' più a nord, in Messico, notizie non ne troviamo da tempo sui giornali, mi viene da dire per fortuna, tanto danno solo notizie di morti ammazzati, ma accadono anche cose interessanti e positive da quelle parti. Comunque, qualche mese fa, non più di un paio di mesi fa, Paco Taibo II, aveva pubblicato sulla Jornada un lungo articolo di approfondimento sulla situazione, che proprio l'altro ieri, insomma venerdì scorso, è stato ripreso dal Venerdì di Repubblica. E dice per esempio Paco su tutto questo: Calderon, cioè l'attuale presidente, decise l'inizio di questa guerra con il presidente Bush, nemmeno con l'allora appena arrivato Obama, e l'ha deciso offrendogliela su un vassoio, e l'ha decisa in condizioni assurde. La guerra contro il narcotraffico non era, non dovrebbe essere una guerra messicana, perché era ed è essenzialmente una guerra statunitense provocata dal maggior consumo di droga su scala planetaria. Quello che avviene all'interno del territorio degli Stati Uniti. Per questo la proposta messicana non sarebbe dovuta andare oltre un'offerta di appoggio a una guerra da scatenare in territorio statunitense, combattendo le reti di distribuzione, le strutture finanziarie, controllando la frontiera, nel loro territorio, non nel nostro. E poi più avanti, al governo di Calderon ci è voluto un anno per chiedere agli statunitensi almeno il controllo del traffico delle armi. E da quando l'ha chiesto non ha ottenuto nessun risultato. Secondo dati ufficiali, circa 50.000 armi lunghe, stiamo attenti a questi dati ufficiali, chi le ha contate? Munizioni, lanciarazzi, mitragliatrici pesanti, sono entrati in Messico per dare alle mafie una capacità di fuoco di gran lunga superiore. Oggi qualsiasi scagnozzo di un narcotrafficante può continuare a comprare munizioni per una mitragliatrice in un negozio di ferramenta di Houston. Le pallottole che uccidono i messicani si vendono allegramente negli Stati Uniti. E poi più avanti dice anche: oggi sappiamo che nel momento in cui è iniziata la guerra di Calderon contro i narcos, tutta o buona parte della struttura di intelligence dello Stato messicano era in mano a fazioni dei narcos stessi, che usando capi della polizia ai più alti livelli hanno diretto le operazioni contro bande rivali, scatenando un vespaio di vendette che sembra non avere fine. Dunque, arrivando ormai alla conclusione, gioisco perché stamattina non pioveva, visto che insomma questa pioggia qui tira giù un po' di radionuclidi, e quindi vi saluterò con questo sproloquio di Beppe Grillo, insomma, al riguardo. La nuvola nucleare di passaggio sull'Italia prevista tra questa notte e nelle prime ore di domani, cioè si riferisce a giovedì scorso, è buona. Lo ha detto Fazio, il ministro della Salute. L'Italia è a rischio zero, non c'è pericolo per la salute e la contaminazione degli alimenti. La nube è tenuta sotto controllo da una rete capillare formata dall'ARPA, dalla rete del Ministero degli Interni, da quella del Ministero dell'Ambiente e di reti varie di sorveglianza distribuite dalle Alpi a Capopassero. La Prestigiacomo e Maroni garantiscono. Sarà una radioattività tranquilla che passa e non lascia tracce. La nube che sta inquietando tutte le mamme italiane, domani a scuola lo porto oppure no, viene descritta con un linguaggio tra il curiale e l'encomiastico. Secondo l'Agenzia Francese per la Sicurezza Nucleare, alcune masse d'aria debolmente contaminate da materiale radioattivo rilasciato a Fukushima dovrebbero passare oggi sulla Francia e proseguire per l'Italia, che dovrebbe essere sorvolata fra oggi e domani. Precisa che il livello di radiazioni potrebbe essere addirittura più basso del limite registrato dagli strumenti. In una sola nota di agenzia ci sono l'attribuzione della notizia a terzi, cioè l'agenzia francese, se succede qualcosa la colpa è loro. Due minimizzazioni, alcune masse d'aria debolmente contaminate, tre condizionali, potrebbe essere, e una malcelata soddisfazione per un livello più basso del limite registrato dagli strumenti. Noi quindi siamo già più radioattivi dei giapponesi. La nube insomma non fa bene, ma quasi. Ce ne vorrebbero di più di nubi così riservate, educate, in fondo sono giapponesi, in transito nei nostri cieli. Giancarlo Torri, responsabile del servizio misure radiometriche del Dipartimento Nucleare dell'ISPRA, ha dichiarato: l'eventuale esposizione sarebbe molto rapida. È ottimista, ha usato in una sola frase soltanto un'ipotesi e un condizionale. Giorgio Mattassi, direttore tecnico scientifico dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia, rassicura: nessun rischio per la salute, non mi aspetto nessuna conseguenza confrontabile con quella provocata da Chernobyl, dove si ebbe la fusione del nucleo. Prima di tutto la nube si mescola da altra aria non contaminata, poi bisogna vedere se e dove pioverà. Comunque quella pioggia non avrà origine giapponese. Beh, lì mi sento come Attilio Regolo in una botte di ferro contaminata. Non è Chernobyl, che culo, e la pioggia non è giapponese, forse addirittura altoatesina, aria altissima, purissima e poco radioattiva, meno pericolosa di una TAC, secondo Giuseppe Remuzzi, primario dell'unità operativa di nefrologia e dialisi degli ospedali riuniti di Bergamo. Non vedo l'ora che arrivi la prossima nuvola per farmi un aerosol. E anch'io ora vado a inforcare la bicicletta e mi faccio un bel aerosol di aria di Fukushima. Buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.